storie mondiali.
Con due soli giri d'orbita intorno al Sole rimasti prima che il XX secolo lasci il posto al XXI, si scatena una specie di sindrome da fine millennio. Giovanni Paolo II va a Cuba per la prima volta dalla rivoluzione e in Irlanda del Nord cattolici e protestanti siglano un accordo di pace. Chi in pace non sa starci invece è la Serbia, che invade il Kosovo, che assoggetterà per più di un anno. Tempi di rinuncia e tempi di cambiamento, tempi di sensi di colpa. Suharto, dopo 32 anni, lascia la guida dell'Indonesia, mentre in Australia viene istituito il National Sorry Day per puntare il faro sui maltrattamenti perpetrati sul popolo aborigeno.
È il 1998 e Titanic conquista 11 Oscar su 14 candidature, la più perfetta metafora di un mondo in cui l'orchestra continua a suonare mentre la nave cola a picco. E quell'orchestra, accompagnando Ricky Martin, suona la Coppa della Vida, mentre sulle nostre retine scorrono le immagini di un gol impossibile, ma davvero impossibile, che sfida le leggi della fisica, segnato su calcio di punizione da Roberto Carlos nel Tournoi de France nell'anno prima, le prove generali per il mondiale che torna in Francia esattamente 60 anni dopo l'ultima volta. A cosa serve un mondiale? Innanzitutto a salutare Fabrizio Gabrielli.
E a ricambiare il saluto con Stefano Ferrando. Guarda, secondo me serve a guardare un iceberg per una mesata con occhi diversi e poi a convincerti che a picco noi altri, in una maniera o nell'altra, non coleremo.
Si chiama Futix, è un galletto con un nome col suffisso da personaggio di Asterix ed è la mascotte di questo mondiale che celebra il ritorno della Francia, peraltro da anfitriona a un mondiale da cui mancava da 12 anni dopo aver saltato le edizioni in Italia e negli Stati Uniti. Invece i campioni azzurri per attraversare le Alpi hanno dovuto faticare non poco, si sono dovuti sbarazzare dalla Russia ai playoff.
Sai Stefano, c'è stato un tempo in cui i playoff li vincevamo.
Questa fa male a molti, eh?
Questa arriva.
Vabbè, comunque questa volta ce la fanno contro la Russia grazie a un gol di Pierluigi Casiraghi, che poi al mondiale comunque non ci andrà, mentre al suo posto ci sarà invece tale Roberto Baggio, acclamato a furor di popolo dopo una stagione strepitosa al Bologna. La Svizzera, nonostante non siano poi così cambiati gli uomini da 4 anni prima, niente, ci arregniamo in un girone in cui veniamo sconfitti da Azerbaigian, Finlandia e pure strapazzati dalla Norvegia. C'è un tempo, caro Fabrizio, in cui la Svizzera era strapazzata dalla Norvegia.
Ci siamo ribaltati i ruoli.
Quello del 98, come tutti, ma un po' più di tutti, è un mondiale di prime volte, esordio del formato a 32 squadre, di quella subdola maniera di concludere una partita con una fatality da videogame chiamato Golden Goal, ma anche di un nuovo arbitro che sta facendo tantissimo parlare di sé, che ha diretto molto bene la finale del torneo calcistico olimpico tra Argentina e Nigeria ad Atlanta 2 anni prima, un allenatore dalla silhouette iconica che si appresta a diventare il migliore, casomai, di tutti i tempi, Pierluigi Collina. Per la prima volta scendono in campo in un mondiale la Croazia, che insieme alla Repubblica Federale che unisce Serbia e Montenegro rappresenta l'ex Jugoslavia, il Giappone, la Giamaica e il Sudafrica. Torna anche il Cile dopo la squalifica per 2 edizioni e lo fa nel suo miglior momento storico, in cui a guidare l'attacco ci sono 2 campioni assoluti come Marcelo Salas e Ivan Zamorano.
Il sorteggio, che si svolge al Velodrome di Marsiglia di fronte a quasi 40.000 persone, disegna un percorso che, se tutto andrà come deve andare, metterà di fronte in finale i padroni di casa e la squadra con più hype di quel periodo storico. Il Brasile del Joga Bonito, che con quel Ronaldo può prescindere anche l'assenza di Romario infortunato e degli spot pubblicitari in aeroporto. Anni dopo, Michel Platini, presidente del comitato organizzativo, confermerà che quella che sembrava una suggestione di combine, in effetti era esattamente quello, una combine. Non impieghi anni per organizzare un mondiale se non fai neanche un piccetto, dirà. Sorpresa e folklore. Nel gruppo della Spagna e della Bulgaria passano a sorpresa Nigeria e Paraguay, con i Guarani che in porta schierano Chilavert, vicinissimo a essere il primo portiere a segnare a un mondiale. Il Messico entusiasma quei riccioli biondi e glaciali del Matador Hernández e con Cuauhtémoc Blanco, che si inventa una mossa in cui il pallone viene alzato con i due piedi uniti, ma non ci sono solo sorprese e non c'è solo folklore in questo mondiale, c'è anche il talento, quello vero, quello immarcescibile. Il Brasile, come da aspettative, è un rullo compressore, d'altronde al pari della Francia, con Ronaldo da una parte e dall'altra Zizou, entrambi larger than life. L'Argentina dalla sua si fa strada con colpi di mortaio di Batistuta e con una Diez malinconica indossata dal più malinconico ancora Ariel Ortega, e si fa strada scorgendo all'orizzonte una nuova sfida all'Inghilterra, una nuova revancia per le Malvinas, che vincerà prima di inginocchiarsi solo di fronte a un gol stratosferico di Dennis Bergkamp. La Croazia di Prosinecki, Stanic e Suker, invece, è la più cristallina dimostrazione che se c'è qualcosa che è uscito salvo dallo sfaldamento dell'ex Jugoslavia, beh, quel qualcosa è il talento. Avanza lasciandosi alle spalle i cadaveri metaforici di Romania, tutti biondi, e Germania, arrivando addirittura a un passo dal guastare la festa della Francia, che nel frattempo ancora sta ringraziando la traversa che trema dopo il rigore del Poro di Biagio, che ha eliminato infatti l'Italia. In semifinale la Croazia va in vantaggio con Suger, poi ci penserà Thuram, proprio lui con una doppietta niente meno, a rimettere in linea gli astri e a consegnare ai Bleu la finale che nessuno avrebbe potuto negare loro.
Chi sta bene, chi si sente realizzato definitivamente è anche il CT francese Aimé Jacquet, che una settimana dopo la finale rassegnerà le proprie dimissioni. Tutto è compiuto. Non c'è spazio per la malinconia. In Francia tutti vedono la vie en rose, anche Wilfried e Faiza, che proprio all'inizio dei mondiali hanno scoperto di aspettare un figlio. Nascerà a dicembre a Bondy, nel cuore dell'Île-de-France, e pur non avendola potuta vedere coi propri occhi, l'integrazione fantastica di quei Bleu, in qualche modo, come portandola scolpita nel DNA, contribuirà a guidarla 20 anni più tardi, anche se in quei giorni nessuno lo sa ancora a casa Mbappé. C'è un momento ogni tanto in cui lo sport però smette di essere solo sport. Non succede spesso, però quando succede lo capisci subito. C'è qualcosa nell'aria, una tensione diversa, come se il campo da gioco fosse diventato improvvisamente troppo piccolo per contenere tutto quello che ci sta sopra. È il 21 giugno del 1998 a Lione, mentre 39.000 spettatori sugli spalti, di cui 2.000 sono agenti di polizia, stanno per assistere a un match che qualcuno ha ribattezzato la madre di tutte le partite. Succede esattamente questo. Di fronte l'una all'altra ci sono Stati Uniti e Iran, e quella che sta per andare in scena è una partita che ci si illude possa cambiare un po' il mondo. Di certo una delle più cariche di significato politici mai andate in scena nella storia dei mondiali.
Se da una parte ci sono gli Yankee che vogliono fare di tutto affinché il match non assuma connotazioni politiche, dall'altra per l'Iran è chiaro che farà di tutto invece per trasformare quella partita nell'ennesima agguerrita sfida al grande Satana. Nel 1979 la rivoluzione islamica guidata dall'Ayatollah Ruhollah Khomeini, guida suprema dell'Iran, ha rovesciato lo Shah Pahlavi, appoggiato dall'Occidente, con la convinzione che gli Stati Uniti più della Gran Bretagna siano i più grandi nemici dell'Islam, il grande Satana, per l'appunto. Negli anni i rapporti si sono deteriorati sempre più, ma va anche detto che in limine all'evento i rapporti tra i due paesi sembrava stessero prendendo una piega inattesa. Il filosofo riformista Khatami, presidente dall'anno prima, aveva l'obiettivo di abbattere il muro di diffidenza. E un tassello era stata anche la chiamata, 3 mesi dell'evento, sulla panchina iraniana di Jalel Talebi, che negli USA viveva dai tempi della rivoluzione. In questo contesto spinosissimo, chi compie davvero un grandissimo lavoro diplomatico è Sepp Blatter. Un capolavoro costellato di piccoli accorgimenti, dettagli, in cui spiccano soprattutto 2 scelte, tutt'altro che scontate. La prima, anche se sembra una butade, è quella dell'arbitro, perché sceglie lo svizzero Urs Meier, e non tanto per il cliché della Svizzera neutrale, ma proprio per il ruolo centrale a livello di rapporti diplomatici tra gli elvetici e i due paesi. Una scelta mirata, ponderata e condivisa. La seconda mossa è quella di dimostrare una sensibilità, devo dire, inattesa, nel concordare uno stravolgimento del proprio protocollo. L'Iran è stato infatti sorteggiato come squadra B nel bracket, mentre gli Stati Uniti sono la squadra A, che è poi il motivo per cui il team Melli scende in campo con la seconda maglia, quella rossa. Secondo le procedure della FIFA, la squadra B dovrebbe camminare verso l'altra per la stretta di mano tradizionale prima dell'inizio della partita. La guida suprema Khamenei, però, ha ordinato esplicitamente ai suoi di non incamminarsi verso gli odiati avversari e la delegazione sembra intenzionata a rispettare il volere dell'Ayatollah. La FIFA a questo punto deve spendersi in una sottile opera di convincimento affinché siano gli Stati Uniti a camminare verso gli iraniani.
E dopo una delicata concertazione, la FIFA riesce a ottenere il rispetto delle mutue richieste e la ricompensa è il più dolce dei regali, una delle immagini più iconiche della storia dei mondiali. Al momento dei saluti, ogni calciatore iraniano si presenta tenendo in mano una rosa bianca, un simbolo potente dell'immaginario islamico che rimanda alla bellezza e alla purezza divina. E come se non fosse abbastanza, pochi secondi dopo, i calciatori vengono immortalati al centro del campo, abbracciati gli uni agli altri, nella prima e unica finora tradizionale foto prepartita in cui le due squadre compaiono insieme. Quello che succederà in campo in realtà non è poi così importante. L'Iran si porterà in vantaggio di due reti, gli Stati Uniti accorceranno le distanze, ma la partita finirà 2-1 per l'Iran, la loro prima storica vittoria mondiale. Poi gli anni passeranno, i rapporti torneranno a irrigidirsi, a farsi ancora più violenti, fino agli esiti che conosciamo, quelli dei nostri giorni. Di quella partita non ci resta che una frase, pronunciata dallo statunitense Jeff Agus, che casomai oggi rischia di apparirci ingenua, ma che in quei giorni del 1998 sembrava davvero la più appropriata. La frase in cui ha detto: abbiamo fatto più noi in 90 minuti che i politici in 20 anni. I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent.